Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà.
Buonasera e benvenuti a Le Faremo Sapere, qui in onda su radiofonica.com, il media universitario di Perugia. Le Faremo Sapere, il nuovo programma di informazione e di intrattenimento di radiofonica.com. Io sono Luca Pirillo, in mia compagnia c'è
Alessia, buonasera a tutti.
Buonasera, quindi stiamo per mandare in onda la seconda parte dell'intervista che Marco Zatterin, giornalista della Stampa, ci ha rilasciato la settimana scorsa.
E come promesso, appunto, stiamo mandando in onda questa intervista.
Sì, la seconda parte. Dicevamo, avete già ascoltato sicuramente la prima parte, se non lo avete fatto potete trovare tranquillamente il podcast su www.radiofonica.com, che è ovviamente il nostro sito. Sul nostro sito, sul sito di Radiofonica, potrete trovare la nostra pagina, il nostro profilo utente, con il blog e tutti i contenuti delle varie interviste e ovviamente anche le interviste stesse.
Quindi abbiamo anche una mail, sì. Le faremo sapere appunto radiofonica@gmail.com, l'account Facebook, Le Faremo Sapere, Twitter, siamo ovunque, insomma, quindi non potete sfuggire, non avete scuse se voi
dovete solo seguirci.
Esatto, contattarci
seguirci
e suggerirci anche, non lo so, nomi per prossime future interviste, domande per gli intervistati e quant'altro, insomma.
O anche proporvi per un'intervista.
E perché no?
Fate voi.
Ovviamente.
Io direi a questo punto di passare subito la parola a Marco Zatterin.
Anche se io ricapitolerei un pochino quello che ci si è detti settimana scorsa.
Hai ragione.
Perché abbiamo fatto un po' una panoramica generale di quella che è la situazione italiana ed europea a fronte della crisi economica che ci sta attanagliando le anime, le menti.
Abbiamo chiesto a Zatterin quali sono gli aspetti più importanti da non sottovalutare di questa crisi, non solo economica ma anche politica, quindi gli abbiamo chiesto anche dal suo punto di vista, o meglio dalla sua posizione privilegiata, visto che sta lì a Bruxelles da osservatore, quali sono ad esempio le differenze fra i politici italiani e quelli stranieri, quelli europei, quali sono i suoi punti di vista e le sue opinioni su quello che succederà dopo questa crisi, quanto durerà, quali possono essere i possibili risvolti, cosa succederà in Europa sostanzialmente.
E anche un parere da parte sua su quello che è la reputazione italiana a fronte dei grandi giganti europei come Francia e Germania. E poi, come promesso, ci siamo un po' abbandonati anche a discorsi sempre seri sicuramente, ma un po' più sbottonati,
sì,
per cercare di avere un contatto anche più umano con il nostro intervistato, con Marco Zatterin,
che ringraziamo perché è stato gentilissimo e ci ha dato una disponibilità immensa.
Sì, si è trasformato poi in una lunga chiacchierata che è stato veramente piacevole avere con
E allora Marco. A questo punto a noi non resta che mandare in onda la seconda parte dell'intervista a Marco Zatterin. Ci risentiamo fra poco per i saluti.
Ok.
E intanto gustatevi la seconda parte dell'intervista a Marco Zatterin.
A dopo.
Ebbene, sì, anche perché abbiamo un altro cambio all'interno della politica del nuovo governo. In che senso? Abbiamo un ministero degli esteri diviso in tre parti. Abbiamo gli esteri, abbiamo la cooperazione internazionale, l'integrazione e gli affari europei. Tutti rappresentati da tre persone diverse. È un atteggiamento nuovo sicuramente, ma perché secondo lei il governo Monti ha deciso di dividere in questo modo gli affari esteri? È un modo di far predominare la politica estera sulla politica interna? È un modo di dare una risposta all'Europa e ai mercati internazionali? Come la vede lei?
Ma non è tanto nuovo, perché io ricordo negli anni 80 e anni 90 c'era almeno un sottosegretario che si occupava della cooperazione internazionale e il Ministero degli Affari Esteri c'è sempre stato. È certamente il segnale di una volontà di avere un'Italia che sia all'interno della comunità internazionale e ben delineata in questo ambito. Il Ministero degli Affari Europei non è che abbia fatto un granché negli ultimi anni. Ronchi è stato un ministro da sufficienza, poi c'è stato un lungo vuoto, poi è arrivata la signora Bernini che non ha fatto in tempo a esprimersi. E comunque vada, vista da Bruxelles, il ministro degli affari europei italiano era qualcuno che stava in Italia e ogni tanto parlava d'Europa. Noi vediamo con grande regolarità i ministri delle politiche comunitarie degli altri paesi venire a Bruxelles, ma venire a Bruxelles non solo per in occasione dei consigli dei ministri che si tengono ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, a seconda del calendario, ma venire qui per avere contatti continui con la Commissione, con gli altri partner, parlare con le direzioni, informarsi, vedere i giornalisti, eccetera. Io ricevo periodicamente inviti, viene a incontrare il ministro degli affari europei francesi, viene a incontrare l'ungherese, il polacco e gli altri. Questo gli italiani non l'hanno mai fatto a mia memoria, quindi il fatto di avere l'avvocato Mavero, che uno conosce bene queste situazioni perché nell'Europa c'è nato, ci dà la possibilità di avere una comprensione della macchina europea che non può che portare dei vantaggi. La cooperazione internazionale è senza dubbio importante per quanto riguarda le relazioni con il resto dell'Europa, e mettere un diplomatico alla Farnesina in questo momento è
una chiaro, bella mossa, diciamo.
Non ho capito.
È una bella mossa, diciamo.
È una mossa che mette uno che conosce i movimenti e conosce le cose. L'Italia non deve prendere grandi decisioni, ma deve in questo momento soltanto essere all'altezza della sua fama, all'altezza delle sue possibilità. E io credo che queste di nuovo siano 3 decisioni che possano andare bene. Il fatto che vadano bene mi sembra presto per dirlo, ma diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, io comincio fuori dalla mia finestra, c'è il sole in questo momento.
Ecco, i presupposti ci sono, diciamo.
Direi proprio di sì.
Senta, io ho sentito dire ad un intermediario finanziario che ha comprato anche una pagina su importante quotidiano italiano, che sarebbe cosa buona e giusta da parte degli italiani acquistare i BTP italiani. Che senso ha questa proposta? Cioè, a che cosa porterebbe acquistare BTP italiani da parte degli italiani stessi?
Allora, la prima domanda che dobbiamo porci è: i BTP sono sicuri? Io credo di sì. Io credo che nonostante tutto i BTP siano abbastanza sicuri, anzi rendono il 6,5%, quindi sono un buon investimento. Come tutti gli investimenti, sarebbe un errore mettere la totalità dei propri risparmi su un solo investimento, ma se io avessi dei soldi in questo momento li comprerei. Che senso ha comprare i BTP italiani? Dal punto di vista strategico può risultare molto importante, perché in questo momento metà dei BTP e degli altri titoli che rappresentano il debito italiano sono in mani straniere e sono nella pancia delle banche diciamo, certamente non sono dei tifosi dell'Italia, quindi nel momento della difficoltà li scaricano sul mercato e fanno scendere il loro valore, fanno calare il loro corso. Se i BTP sono nelle famiglie, sono nei portafogli delle famiglie italiane che credono nell'Italia e credono nella possibilità che l'Italia ce la faccia, questo rappresenta un elemento di stabilità importante per il paese. E in tempi bui nel nostro paese ci fu l'iniziativa Dona Oro alla Patria, sì. Ed erano tempi veramente bui politicamente ed economicamente, e purtroppo la mia nonna gli diede la fede,
sì.
Grazie al cielo siamo in tempi meno bui ma comunque difficili. Compra i bot della Patria, se uno ci crede, può essere un'iniziativa che può essere sostenuta. Io odio tutti gli appelli solenni, ma diciamo che se qualcuno va avanti e se qualcuno è in grado di seguirlo, è un'iniziativa che può fare del bene al paese.
Si parlava prima anche di forme di governo, di democrazia e di quanto può concernere appunto questo argomento. Vediamo in Europa Italia, Grecia e Spagna che si avvicinano alla crisi economica e al momento contingente in 3 maniere fondamentalmente diverse, e sono quindi 3 processi democratici, se vogliamo, europei totalmente differenti. Ci fa un commento su questo?
Sì, Alessia, hai ragione. La crisi ha dimostrato quello che dicevamo prima, cioè la mancanza di una fase tra la politica e i problemi dell'economia e i problemi dei cittadini. La Grecia è stato un disastro totale perché il governo di centrodestra ha truccato i conti e questo ha messo in gioco un meccanismo drammatico di faide interne, di interventi dolorosissimi per i cittadini, di reazione dei cittadini che non capiscono perché devono pagare loro il conto di una classe politica truffaldina. E questo ha portato alla caduta del governo Papandreou e adesso ha portato a un governo tecnico con Papademos, che era un membro della Banca Centrale Europea, che deve fare lui quello che la politica non è stata in grado di fare. Il caso spagnolo secondo me è esemplare, con tutti i distinguo che si possano fare delle circostanze, perché c'è stato un leader, Zapatero, che a un certo punto ha capito che il suo ciclo era chiuso, che il paese aveva bisogno di interventi sostanziosi, e allora ha fatto un passo indietro. La circostanza non c'era Benigni, non ha fatto male a nessuno, e anzi ha rassicurato il suo paese, perché lui si è tolto di gioco, ha detto non mi ricandido, ha convocato le elezioni e ha sostanzialmente certificato la sconfitta del suo partito, quindi ha dato uno scenario di stabilità politica alla Spagna che i mercati hanno apprezzato. Questo non è successo in Italia. Ancora ieri sera da Santoro i leghisti dicevano Berlusconi avrebbe dovuto fare un passo indietro un anno prima, sei mesi prima, e forse le cose sarebbero andate differentemente. Questo è senza dubbio vero. Berlusconi è rimasto attaccato al potere per volontà personale, ma probabilmente anche per interesse, perché non vuole fare i processi, perché deve difendere il gruppo, perché ci sono tutta una serie di questioni che non tornano nella sua persona, e quindi ha tirato avanti nonostante a un certo punto debba aver capito che stava danneggiando il paese, e si è tolto di mezzo soltanto quando veramente non è stato più possibile. Quindi, riassumendo, abbiamo una Grecia che è frutto del politico di un furto, ma che alla fine sembra aver trovato, si spera aver trovato un suo assetto, la Spagna che ha fatto quello che doveva fare e l'Italia che ha fatto l'italianità, nel senso che è rimasta attaccata alla poltrona ed ha peggiorato la crisi più di quanto sarebbe stato necessario.
Sì, senta, un'altra domanda. Visto che lei sta a Bruxelles e segue un po' tutte le dinamiche europee, incontra ovviamente tutte le varie rappresentanze politiche, mi fa un quadro, cioè mi dice quali sono le differenze fra i politici italiani e quelli europei, fra quelli tedeschi, quelli francesi ad esempio, anche come differenza di stile?
Bisogna vedere quali italiani e quali altri. Abbiamo gli italiani, poi sono anche molto diversi fra di loro. E il primo elemento che posso mettere in evidenza, in relazione anche a quella che è la mia professione, è il livello di comunicazione e di contatto con la stampa. Vi faccio un esempio. Ogni volta che c'è un vertice europeo, la cancelliera Merkel convoca la stampa tedesca in albergo, nel suo albergo, e fa una cosa che loro chiamano il colloquio del caminetto, e fa una conversazione di un'ora off the record, quindi non attribuibile, nell'ambito del quale racconta che cosa è successo al Consiglio, le problematiche, le soluzioni, eccetera. Berlusconi negli ultimi tre anni ha fatto due sole conferenze stampa, due o tre conferenze stampa vere, un paio di dichiarazioni all'uscita e sostanzialmente non ha mai comunicato in modo concreto quello che stava succedendo all'interno del Consiglio. Briefing off the record, on the record delle altre delegazioni sono normali. Sarkozy è in grado di fare due conferenze stampa al giorno e Berlusconi in questi anni, se andava bene, ne faceva una ogni 3-4 mesi, 5 mesi, è stato per più di due anni senza fare una conferenza stampa con i giornalisti italiani. Quindi l'aspetto principale è un po' la comunicazione. L'altro aspetto è la capacità di fare squadra con gli altri paesi per arrivare a un consenso. Ora, noi spesso lamentiamo il fatto che ci sia uno strapotere franco-tedesco nella gestione delle questioni europee, ma in realtà questa è gente che, certo anche per i propri interessi, si è rimboccata le maniche, come direbbe Bersani, e si è messa a tirare la carretta europea. Altri paesi fare questi non ne ho visti, non ho visto l'Italia cercare di coagulare un consenso intorno a questa o quell'altra proposta, non ho visto l'Italia cercare di fare squadra, che ne so, con gli spagnoli, i polacchi, gli scandinavi su una questione o un'altra. L'Italia è sempre andata storicamente, ma negli anni recenti ancora di più, è sempre andata a rimorchio, salvo poi ogni tanto dire io pongo il veto se non ci date l'italiano nei brevetti, arrivando con l'artiglieria pesante in una battaglia sostanzialmente persa molto 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 tempo prima. E quindi abbiamo questo problema anche di porsi nei confronti degli altri. Quanto allo status dei singoli, varia da persona a persona. Nel governo uscente c'era un Tremonti che era rispettato a livello europeo e rispettato anche dalla stampa, grande comunicatore fino agli scandali interni al Ministero del Tesoro. C'era un Frattini che cercava di comunicare ma più delle volte faticava a trovare qualcosa da dire, e c'erano dei ministri come la Prestigiacomo, Maroni, che era sostanzialmente impossibile incontrare perché cercavano di fuggire dalla porta posteriore, quindi è difficile fare una media. Mi aspetto che questo nuovo governo, conoscendo l'Europa, capisca quello che è il ruolo del contatto fra paesi e contatto con la stampa, nel senso che serve coordinarsi con gli altri e serve raccontare ai cittadini attraverso ai giornali che cosa succede in Europa e che cosa ha fatto l'Italia per l'Europa, e non soltanto, come in genere si fa, dire che le cose brutte le ha fatte l'Europa e le cose buone le hanno fatte gli Stati membri.
Ok, volevamo chiederle, appunto si parlava di Francia, di Germania in questa sua ultima risposta, ma la prossima, ora non per fare quadri catastrofisti, però da quello che si legge sui giornali, appunto comincia la Francia a perdere un po' terreno, la prossima è la Francia di Sarkozy a dover cadere?
La prossima è, speriamo che non succeda.
Certo.
Però la Francia è in una condizione senza dubbio complessa in questo momento, perché ha delle debolezze strutturali molto forti, e pertanto bisogna che la Francia si rimetta in sesto e faccia delle riforme. Il problema di Sarkozy in questo momento è che l'anno prossimo ci sono le elezioni in Francia,
sì.
E se lui in questo momento è fra l'incudine e il martello, perché da un lato deve fare delle riforme necessarie per non perdere la tripla A, che è la valutazione massima sulla sua qualità di debitore, sì. e da un altro, se fa queste riforme che sono dolorose, rischia di perdere consenso nei confronti degli elettori, che naturalmente non vuole. E quindi la situazione per la Francia è difficile, quindi loro sono i prossimi della lista. Le soluzioni sono quelle che dicevamo prima, serve una risposta europea e quindi una risposta comune che rassicuri tutti allo stesso tempo, perché iniziative nazionali non possono essere sufficienti.
Perfetto, senta, in breve, è possibile uno scenario in cui l'Europa sparisca sotto i colpi della crisi economica?
Possibile direi di sì, probabile direi di no, nel senso che se sparisce l'Eurozona, sparisce anche l'Unione Europea, almeno così come la conosciamo noi. Si tende a dimenticare che cosa è stata l'Unione Europea, si tende a dimenticare che non era mai successo che in 66 anni di storia la Francia e la Germania non facessero la guerra. non era mai successo che ci fossero 66 anni di pace nelle nostre terre, e il vero motivo per cui questo non è successo è perché c'è l'Europa. Quindi noi abbiamo un patrimonio comune di integrazione che va ben oltre il suo significato economico, quindi l'Europa va garantito perché è il nostro, è la nostra cintura di sicurezza nei confronti della pace. L'Europa è pace. Detto questo, bisogna, chi farà saltare l'Europa dovrà pensarci bene, e chi pensa che a livello nazionale si possa fare meglio dovrà pensarci bene. La risposta è l'Europa, è fatte le cose insieme nel rispetto delle culture di ciascun paese, fare insieme mantenendo le nostre identità. Io credo che questa sia l'unica via per garantire un periodo di prosperità e pace ulteriore sul nostro continente. Certo, potrebbe essere la fine di questa Europa e la nascita di un'altra Europa, ma si lascerebbe una fase di transizione comunque straordinariamente pericolosa. E quindi io spero che l'Europa trovi la forza per curarsi, perché senza Europa io credo che saremo tutti quanti molto più in difficoltà, sarebbe l'inizio del nazionalismo. E per citare un bel discorso che fece François Mitterrand al Parlamento europeo una ventina d'anni fa, il nazionalismo è guerra, e credo che su questo persino i leghisti siano d'accordo sul fatto che se riusciamo a evitare una guerra dalle nostre parti, se riusciamo ad avere un po' di prosperità comune, non solo in Padania, è meglio per tutti quanti.
E molti sono stati i messaggi inviati anche dagli stati europei di felicitazioni per il nuovo governo Monti, ma non sarà probabilmente il governo Monti stesso a far dire che gli italiani sono cambiati, non sono più quelli di una volta. Ma secondo lei ci spiega perché Sarkozy e la Merkel ridevano?
Sì, ridevano perché fra di loro si è creata una complicità molto forte, e in questa complicità c'è anche un senso di scherno nei confronti di Berlusconi, sì, della macchietta Berlusconi, di quello che Berlusconi rappresenta, le battute, guardare le donne, le prostitute, queste cose che non hanno molto a che fare con uno statista. C'è tutta questa letteratura carnevalesca nei confronti di Berlusconi, le macchiette, eccetera, che purtroppo hanno reso l'immagine del nostro paese un po' meno credibile. La versione vera è che loro si aspettavano la domanda su Berlusconi, e probabilmente si erano detti qualche cosa su Berlusconi in precedenza, e quindi quando l'argomento è stato sollevato loro hanno avuto una sorta di ilarità complice, sì, legata alla situazione e legata a Berlusconi. Non ridevano dell'Italia, ridevano del suo premier, e come ha detto qualcuno abbastanza saggiamente, io capisco perché ridono di Berlusconi, ma non avrei voluto mai essere in queste condizioni, cioè non avrei mai voluto essere costretto a capire perché ridevano di Berlusconi.
Beh, certo. Allora, la mia ultima domanda, lei saprà sicuramente che in genere il portiere in una squadra di calcio è colui che sa farsi rispettare di più, anche solo con uno sguardo, ed è colui che riesce a dirigere nella sua solitudine anche dirigere la squadra senza fare troppe chiacchiere. Ecco, questo era un piccolo paragone anche.
Urla tanto, però, di solito,
Il portiere?
Il portiere urla sempre.
Io sono portiere, quindi conosco questa situazione, ecco, diciamo. Facendo un paragone, Monti potrà essere un buon portiere?
Sì,
bisogna. Questo voleva essere anche un piccolo ricordo di suo padre.
Io vorrei che il portiere deve sempre proteggere la porta. Adesso stiamo andando su questa metafora. Io credo che lui debba essere un buon capitano. Io mi ricordo, come romano, io mi ricordo la Roma di Falcao all'inizio degli anni Ottanta, ma se vogliamo parlare per un altro pubblico possiamo parlare più o meno dello stesso periodo della Juventus di Platini. C'era al centro della squadra un uomo attraverso il quale passavano tutte le palle. Nella metafora romanista io ricordo che Falcao giocava senza palla, era dappertutto, prendeva la palla, la dava via, era l'uomo che rappresentava il perno della squadra che riuscì a vincere il primo campionato dopo 40 anni. E io credo che, e lo stesso vale per Platini, mi scusino gli interisti o i milanisti se non mi viene in mente, o i napoletani e tutti gli altri tifosi della SPAL, del Genoa, della Sampdoria, se non mi viene in mente una metafora uguale, però la cosa importante è che al centro della squadra ci sia un perno intorno al quale tutti quanti giocano. Ora io penso che il portiere sia il ministro del tesoro, il capitano sia il presidente del consiglio, Tremonti è tutte e due, quindi diciamo che lo facciamo portiere, giocatore e anche allenatore, e poi speriamo che vada bene.
Perfetto.
E allora dal calcio passiamo alla musica, perché noi sappiamo, anzi abbiamo parlato, abbiamo discusso prima nel nostro fuori onda di Phil Collins. Siamo alla musica, perché noi sappiamo, anzi abbiamo parlato, abbiamo discusso prima nel nostro fuori onda di Phil Collins e dei Genesis, così chiudiamo in bellezza e in tranquillità. Se il governo Monti fosse un gruppo musicale, così volendo astrarre proprio al massimo, potrebbe essere un gruppo come i Genesis?
No, direi di no.
Lo sospettavo anche io.
No, direi di no, perché voi dite Genesis, un gruppo che io amo e odio, nel senso che è un gruppo che adoro, ma poi mi sento tradito, quindi spero da fan. No, io vorrei che Monti fosse un po' come Radiohead, semmai, cioè un gruppo che è in grado di utilizzare, di mettere insieme le tecnologie, i movimenti culturali e le idee del momento per fare qualcosa di nuovo che dia piacere a un pubblico molto molto grande, cosa che Radiohead hanno fatto una quindicina d'anni fa con OK Computer. Quindi qualcuno che prende quello che c'è, lo rielabora, lo sfrutta al meglio e fa godere un mondo. Io spero che questo sia in grado di fare il governo italiano ora con Monti e dal 2013 con chi sarà.
Termina qui la seconda parte dell'intervista a Marco Zatterin. Noi siamo molto contenti di aver ricevuto queste risposte da questo giornalista. Siamo contenti di aver avuto questo scambio di opinioni e di vedute anche con Zatterin.
Anche perché secondo me ci sono state utili e ci saranno utili per cercare di leggere tanti fatti economici, politici, di attualità, insomma di tutto ciò che ci sta intorno, con un altro filtro, perché molto spesso avere le risposte da un osservatore specializzato in questi argomenti può aiutare a interpretare meglio i fatti che accadono attorno a noi.
Poi tra l'altro Zatterin sta a Bruxelles come inviato della stampa, quindi ha un occhio diciamo un po' più critico e indagatore anche su quello che succede in Italia, raffrontando a quello che succede con quello che succede in Europa.
Esattamente.
E niente, noi speriamo che vi sia piaciuta questa lunga intervista a Marco Zatterin, non ci resta che quindi salutarvi,
esatto,
ringraziarvi per l'ascolto e darci appuntamento a quando, Alessia?
A venerdì, quindi tra pochi giorni, perché abbiamo questi due appuntamenti di apertura e chiusura settimanale,
sì,
quindi venerdì ore 19, sempre su radiofonica.com, quindi chi abbiamo, Luca?
Non ve lo diciamo perché sarà come sempre una sorpresa, lo scoprirete solo vivendo. Se ci seguite su Twitter noi vi diamo tutti gli aggiornamenti possibili del caso.
Esatto.
E quindi a questo punto non ci resta che dirvi veramente,
veramente
ciao.
Basta, ok. Un bacione a tutti. Grazie a tutti, grazie a Marco Zatterin di nuovo e a venerdì. Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti quanti, grazie a voi.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avaro e vecchio dice, ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?